La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Un cordiale saluto da Stefano Galli, ben ritrovati a tutti. In questo primo fine settimana di ottobre, eccoci qua con la quarta stagione della Rosa dei Venti. Prima di affrontare il tema di questa puntata, vorrei salutare però Fabio Rubino, che per due stagioni è stato nostro opinionista e che motivi professionali lo hanno riportato nel suo Salento e dunque lontano da noi. Grazie Fabio. Contestualmente però vorrei salutare anche il nuovo arrivato nella squadra della Rosa dei Venti, Alessandro Scipioni, segretario provinciale della Lega, al quale auguro buon lavoro. Dunque passiamo al tema. Dopo le turbolenze del mese di agosto per quanto riguarda la vita politica in questo paese, non possiamo che ripartire da lì. Ci siamo lasciati alla fine del mese di giugno con una situazione politica che nei numeri sembrava indistruttibile, anche se noi qualche perplessità, a dire il vero, nell'ultima puntata l'avevamo sollevata. Ebbene, la storia recente la conosciamo tutti. Per un karakiri di Salvini nel bel mezzo delle ferie d'agosto, l'esecutivo giallo-verde non c'è più. E ora al governo del paese c'è la nuova maggioranza, Movimento 5 Stelle, PD. Un vero terremoto. Non siamo dei geofisici, ma con il tempo abbiamo imparato che le manifestazioni telluriche sono prima anticipate da sciami sismici e seguite poi da scosse di assestamento. Un effetto del terremoto di agosto è già visibile: il distacco dalla placca PD di Italia Viva, il nuovo gruppo degli scissionisti. E allora queste sono le domande del tema di oggi. Quanto può durare questa nuova maggioranza alla luce anche dei nuovi equilibri che sono emersi dopo le scosse di assestamento? Quest'ultime, le scosse di assestamento appunto, sono terminate oppure ci dobbiamo attendere ancora movimenti che potrebbero dimostrarsi destabilizzanti anche per l'attuale situazione politica? Allora, partiamo subito con le risposte di Massimo Biagioni.
Ben ritrovati a tutti. Allora, quanto dura la maggioranza? Beh, questo bisognerebbe avere la sfera di cristallo, però, perché ci sono delle considerazioni che potrebbero indurre alla positività il non voto da parte di tantissimi deputati, soprattutto grillini, che non hanno certo la certezza di essere rieletti, la possibilità di un asse tra Lega e Fratelli d'Italia che potrebbe prendere la maggioranza assoluta facendo a meno anche di Berlusconi, l'elezione del Presidente della Repubblica fuori da ogni condizionamento da parte di questa maggioranza. Sono elementi che indurrebbero a pensare relativamente al tempo di poter durare. Certo, le scosse di assestamento ci dovranno essere e ci saranno, perché il rapporto tra PD e 5 Stelle si amplia a Italia Viva e bisogna vedere come lo svolgimento dei mesi e dei risultati si atterrà e sarà gestito. C'è il fattore Renzi, che certamente ha bisogno di visibilità per le future politiche quando ci saranno. C'è la solidità dei gruppi che hanno stretto intorno a Zingaretti la maggioranza e che però non sono, come dire, un fatto ormai stabilmente unitario. Basta guardare i numeri, dove la corrente di maggioranza ha 60 deputati in Parlamento contro 50 che sarebbero base riformista, vale a dire i renziani tra virgolette rimasti all'interno. Quindi anche questo sarà una cosa da considerare. Inoltre, un'altra scossa di assestamento riguarderanno i risultati delle regionali. Se le elezioni regionali in Umbria, Emilia e poi Toscana saranno positivi, allora uno ritrova le condizioni per poter andare avanti, ci dovessero essere battute d'arresto, è chiaro poi che il dibattito diventa più complicato, le discussioni più forti, la necessità di apparire più determinante potrebbe prendere la mano e far anticipare la fine della legislatura.
Grazie a Massimo Biagioni, ed ora è la volta di ascoltare il nuovo opinionista Alessandro Scipioni.
Ma la politica italiana in fondo è sempre stata in continuo movimento e continuerà sempre ad esserlo, quindi delle scosse si possono ravvisare sempre, ed anche soprattutto l'ombra di future scosse in qualunque maggioranza, per quanto ampia. Per quanto riguarda la situazione della crisi avvenuta in estate, ovviamente più che di Arachiri si parlerebbe di una certa situazione di impossibilità di continuare ad andare avanti, poiché il larghissimo consenso ottenuto imponeva per forza di cose di portare dei risultati e di portare a casa delle promesse. Credo che Salvini abbia guardato saggiamente all'esempio di Matteo Renzi, che con il grande successo delle europee non andò al voto, ma preferì andare avanti con la maggioranza parlamentare che aveva, che era messa dalla classe politica bersaniana, e dovette fare una serie di forti compromessi che lo portarono a scrivere una Costituzione che poi sembrava quasi una riforma di condominio, perché frutto di costanti mediazioni non andava al sodo, aveva perso ogni attrattiva e si trovò quindi a non poter mantenere larga parte delle promesse fatte a gente che aveva delle aspettative, e in poco tempo rimangiò via tutto il consenso ottenuto. Quindi per quello io credo che lui abbia voluto sinceramente cercare di poter essere credibile agli occhi dell'elettorato che gli aveva dato fiducia. Per quanto riguarda invece la nuova alleanza 5 Stelle e Partito Democratico, lì il problema è molto più profondo e molto diverso. Da subito c'è stata questa scissione renziana, quindi questo esecutivo che sembrava essere nato blindato in realtà è nato zoppo, o lo è diventato dopo pochissimi giorni. Questo ha inciso anche sulla fiducia degli italiani nel Premier, ma più che nella persona, nella possibilità di dare risposte e di cambiare le cose, o comunque anche di poter perdurare nell'atto più semplice. E questo ha creato sicuramente nella maggioranza delle incertezze. Ora Matteo Renzi cerca il proporzionale, siamo nella difficile situazione del taglio dei parlamentari, una riforma inutile se non è poi seguita da altre riforme strutturali più importanti. Però è chiaro che Renzi con l'attuale legge elettorale o con la legge elettorale maggioritaria avrebbe delle difficoltà in questo momento, non essendo ancora ben strutturato. Mentre invece sarebbe molto diverso per il PD se si andasse alle urne, perché comunque ha una struttura. Ora Renzi chiederà il proporzionale, e il problema è che acquisirebbe un grosso potere di pressione sul governo se avesse una legge elettorale proporzionale. Quindi sarà tutto a vedere la durata del governo, se vorranno concedergli la legge proporzionale, cosa che ritengo estremamente difficile perché si metterebbero in condizioni di debolezza, oppure se il PD preferirà comunque riandare alle urne per cercare di limitare se non azzerare il suo avversario.
Grazie anche ad Alessandro Scipioni. Ascoltiamo ora invece cosa ci ha risposto Giuseppe Matulli.
Gli elementi che spingono verso la fine di questa, oggettivamente, non soggettivamente, verso la fine di questa esperienza sono la necessità dei tre protagonisti, vale a dire di Matteo Renzi e di Di Maio. Matteo Renzi di rivelarsi determinante con elementi che facciano risalire a lui le prese di posizione del governo e dell'intera maggioranza, e Di Maio di dimostrare alla sua base, che è sempre più in apprensione, per così dire, o se vogliamo dire in termini più chiari, che in qualche modo lo contesta, che lui non si piega, che questa alleanza col PD non è una rassegnarsi alle posizioni del PD, ma anzi l'imposizione di scelte qualificanti per il Movimento 5 Stelle, rivendicando tutto quello che viene fatto come merito proprio, magari in competizione o come braccio di ferro col PD. E d'altra parte Ci sono gli elementi che invece spingono verso la durata, e sono gli elementi che spingono verso la durata entrambi i due protagonisti, sia Renzi, che vuole arrivare almeno all'elezione del Presidente della Repubblica con l'obiettivo di essere determinante nella scelta del Presidente della Repubblica, e il Movimento 5 Stelle, che ha bisogno di non andare alle elezioni finché non è entrato in una fase di recupero dei consensi, per non avere la dimostrazione che la loro esperienza politica è stata fallimentare. Quale delle due forze vincerà, essendo una forza determinata dalla volontà, la seconda quella di durare, la prima invece connessa con il caos, chiamiamolo così, che si determina per effetto del protagonismo dell'uno e dell'altro. E al termine di questa vicenda, cioè nella prospettiva medio o breve, c'è un discorso di assetto, naturalmente se lo augurano tutti, ma non credo che ci siano prospettive di questo genere, soprattutto a livello di paese. Ci potrebbero essere solo come riflesso di una forte iniziativa europea che riuscisse a determinare un elemento di stabilità. Però anche questa deve fare i conti, non soltanto con i problemi che sono propri dell'Europa, e alcuni elementi positivi si stanno vedendo, ma soprattutto con una situazione caotica a livello internazionale, di cui l'attuale guerra dei dazi di Trump è una soltanto delle tante manifestazioni.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ora è la volta di ascoltare invece le risposte di Paolo Bartolozzi.
Più che di terremoto e relativi sciami sismici, per quanto riguarda il governo che si è formato, dovremmo parlare di trasformismo all'ennesima potenza. Sembra infatti di essere tornati all'era di De Petris, con un presidente come Conte che può guidare un governo caratterizzato a destra e poi un altro caratterizzato alla sinistra, compresa l'estrema. Per non farsi mancare niente, questa maggioranza ha poi registrato la cessione di Italia Viva, a dimostrazione che questo governo nasce contro qualcuno e non per qualcosa di buono per la nostra comunità. Alla faccia della rivendicazione del PD di una discontinuità. Non bisognava essere facili profeti per comprendere come le forze politiche che formano questo governo, pur non essendo d'accordo su nulla, pur di evitare il voto democratico, tirano a campare, mediando su tutto e il contrario di tutto. Basta vedere il triste spettacolo della presentazione del DEF, del documento economico finanziario. Un governo che non si preoccupa della crescita, dello sviluppo, della politica industriale e non riduce la pressione fiscale e burocratica, ma anzi la aumenterà in modo da rendere sempre più impossibile lavorare in questo nostro paese. Una maggioranza che è divisa sulle maggiori questioni, vedi la politica dell'immigrazione, dell'economia, della giustizia, eccetera. Con Renzi che, fattosi il suo partito personale, non perde, e sempre di più in futuro non perderà, occasione per fare il pianino di questa convivenza, fatta non per amore, cioè convergenza programmatica, ma per convenienza, ovvero per evitare il severo giudizio elettorale dei cittadini. Tutto ciò non è la politica con la P maiuscola che sarebbe opportuno ritrovare, ma l'opportunismo e il trasformismo più cinico che si è visto in questa Repubblica, portato avanti dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e da Italia Viva di Renzi. Ci avevano abituato a vederne tante, ma ancora non abbiamo visto tutto, perché gli esempi fanno scuola. Speriamo che a chi invocava il sovranismo tutto ciò porti a maggior riflessione e conseguenti considerazioni, poiché un centrodestra schiacciato su queste posizioni difficilmente potrebbe guidare il nostro paese, anche se le forze politiche di questa maggioranza fanno di tutto per aiutarlo.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Chiudiamo invece con le risposte di Eugenio Giani.
La politica italiana ha vissuto scosse, assestamenti, cambiamenti assolutamente imprevedibili. Pensiamo all'inizio di agosto, Salvini sembrava il vero padrone della politica italiana, il deus conductor del governo, ma in realtà poi è bastato una sua disattenzione, superficiale sottovalutazione delle cose per cambiare radicalmente gli assetti di governo del nostro paese. Ecco che Salvini si è dimesso, convinto che si andasse alle elezioni, e poi invece è nato a quel punto per dare un governo al paese, per garantire quell'assetto e quelle risposte che stavano sprofondando il paese nell'aumento dell'IVA come un automatismo della legge finanziaria del governo giallo-verde. Il nuovo governo, quello giallo-rosso, con la previsione di un rapporto fra 5 Stelle e Partito Democratico, è arrivato al punto di diventare un accordo strategico. Pensiamo che anche alle prossime elezioni nell'Umbria, il 27 di ottobre, queste due forze si presenteranno in una stessa coalizione. Il ruolo determinante è stato svolto da Matteo Renzi, che quando tutti sembravano voler andare alle elezioni ha avuto la capacità e l'intuizione di risvegliare un po' tutti dal torpore di soccombenza a Salvini, dicendo: ma possiamo fare questo nuovo governo nonostante sia l'ultimo a esserne interessato, perché con i 5 Stelle non ha mai avuto buoni rapporti. Sulla scia di questo successo politico, Renzi ha poi sviluppato quel progetto su cui sarà la storia, sarà il tempo a dare una risposta, se è stato valido o meno per lui, di un nuovo partito che si propone come la terza gamba di questo governo, ma soprattutto si propone di offrire un riformismo moderato, moderno, che lo fa assomigliare un po' a un presidente francese in salsa italiana. E naturalmente, se questo tentativo di essere un po' il Macron italiano da parte di Renzi avesse positivo sviluppo, rivolterebbe i rapporti politici. In fondo, io devo dire che la politica italiana ci propone con questa situazione una valenza di novità che era anche necessaria dopo che nell'ultimo periodo i giallo-verdi, Salvini e Di Maio, ci proponevano uno scontro su tutto e per tutto ogni giorno. E i primi passi del Presidente del Consiglio, che rimane lo stesso, il Presidente Conte, sembrano dare una nuova spinta a quello che è il governo dell'Italia.
Grazie anche a Eugenio Giani. La rosa dei venti di questa prima puntata termina qui. L'appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La rosa dei venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.